Benvenuti a tutti voi dalla redazione di Radio Base, in studio Valeria Dalcore. Andiamo a Palazzo Tevi, prendiamo per mano e andiamo ad esplorare la nuova mostra appena inaugurata di Giorgio Morandi e Tassi Tadin, Semplice come tutta la mia vita. Questo il claim di questa esposizione, assolutamente da non perdere per mille motivi che adesso vi andiamo a raccontare, e questo contesto, questo momento in realtà c'è funzionale anche per raccontarvi tre workshop che stanno arrivando e che le iscrizioni sono aperte e che sono veri e propri gioielli a livello culturale, artistico, espressivo, di cui insomma dobbiamo ringraziare il Centro Internazionale d'Arte e Cultura di Palazzo Te, ma soprattutto l'impegno che la città ci sta mettendo per aprire gli orizzonti e riuscire a catalizzare moltissimo le attenzioni ben oltre i nostri confini, e ce la stanno facendo. Ma per fare questa riflessione un po' più allargata sui nuovi orizzonti di Palazzo Te e l'esplorazione artistica e di nuovi linguaggi che sta percorrendo, noi abbiamo in linea con noi il nostro ospite, mi fa molto piacere, il Stefano Baia Curioni, presidente del Centro di Palazzo Te. Benvenuto.
Grazie. Dell'invito.
Allora, partiamo da questa mostra che è appena stata inaugurata e che rimarrà aperta fino al 4 giugno ed è un esempio perfetto di come in due epoche molto diverse, due linguaggi diversi, due diverse sensibilità possono essere accostate e creare qualcosa di assolutamente unico. Che cos'è questo percorso che voi avete deciso di fare veramente accostando un'arte che acquista così tutta insieme, diverse, esatto, certo. Però che acquista tutta insieme un significato artistico nuovo e ben chiaro.
Ma guardi, l'origine di questa iniziativa nasce alcuni anni fa, quando la Fondazione Trussardi commissiona a Tassi Tadin un lavoro su Giorgio Morandi. Tassi Tadin è un artista inglese, diciamo abbastanza giovane, molto molto importante, molto reputata sulla scena internazionale. Tassi Tadin fa film, lei si reca nell'archivio Morandi, nella stanza, nell'appartamento di Morandi, e standoci dentro a un certo momento intercetta alcuni lavori di Morandi, ma soprattutto intercetta delle planche su cui Morandi disegnava i contorni degli oggetti che sistemava sul suo tavolo, e decide di filmare questa plancia come un'indicazione molto precisa del processo di ricerca e dell'acrivia e la costanza del lavoro di Morandi, se si vuole anche, come dire, la dorsale della sua poetica. E questo lavoro lei lo affianca poi a un secondo video sugli oggetti dello studio di Morandi. Poi io, vedendo questi due video piccoli, sono due video diciamo di formato anche in qualche modo ridotto, piccolo, ho capito la pittura di Morandi in un modo che non mi era mai capitato. Quindi diciamo così, abbiamo pensato di proporre in questa mostra da un lato lo sguardo di Tassi Tadin, e dall'altro abbiamo pensato di, come dire, far esplodere l'evento dell'incontro tra un artista contemporaneo e un artista storico, Morandi, raccontando la pittura di Morandi così, in qualche modo rispondendo alla sollecitazione della DIN. Quindi abbiamo trovato 50 opere di varia tecnica, quindi acqueforti, acquerelli, disegni e oli, tutti intorno alle nature morte, che sostanzialmente declinano e raccontano in altro modo lo stesso sguardo che Tassi Tadin ha avuto qualche anno fa su di lui. In questo modo, diciamo, raccontiamo la pittura di Morandi e anche il farsi di un'opera contemporanea.
Queste opere, va specificato, racchiudono il periodo dal 1915 al 1963, che in realtà è un periodo abbastanza ampio, nel senso
molto
che
ampio,
a livello anche di ispirazione, perché lui sceglie sempre questi oggetti, sono bottiglie, lumi, caffettiere, tazze, porcellane, vetri, oggetti molto semplici, però letti in un così ampio arco temporale hanno anche una loro evoluzione nello sguardo dell'artista.
Sì, certo. Lì devo dire che abbiamo avuto la fortuna di incontrare Augusto Morari, che ha una storia personale incredibile. Lui è nato a Palazzo Ducale, suo padre era un custode di Palazzo Ducale, ha vissuto in mezzo all'arte tutta la vita, sì. È stato pittore mantovano ed è stato fortemente influenzato da Morandi, quindi lui ha dedicato a questa mostra una grandissima energia insieme a Massimo Minini della Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma, e hanno veramente trovato un percorso estremamente sensibile, pieno di qualità, no? Pieno di rimandi, di chicche proprio storiche, di curiosità, di quadri mai visti, di opere mai viste, certo. Che sostanzialmente ripercorrono il percorso di ricerca di Morandi, perché quello che importa è vedere la continuità di una ricerca di verità, sì. Di una ricerca di sulle cose, sul quotidiano. In fondo Morandi ci dice che il quotidiano, che a noi sembra spesso uguale, scontato. In realtà nasconde del mistero, no? E il suo esercizio di attenzione fa rilevare questo mistero. Negli ultimi lavori della sua vita, lì abbiamo l'ultimo disegno che fa Morandi nella sua vita, è uno degli ultimi acquarelli, e questo reale prende delle trasparenze un po' misteriose, molto molto affascinanti, e tutto questo percorso tra Stabilo indica con chiarezza e lo fa diventare un pezzo della sua opera, quindi certo. Insomma, sostanzialmente il messaggio è che la cattura, l'appropriazione che l'artista fa di un altro artista o del passato, noi possiamo farla anche noi con l'arte, certo. Possiamo fare, chiunque può fare questa operazione di rivitalizzazione, di partecipazione.
Tra l'altro lui lavora molto anche col concetto di luce, che dal punto di vista artistico, anche allo sguardo di chi non è magari un intenditore di arte, ha sempre però un fascino particolare, cioè osservare come il pittore, come l'artista restituisce la luce che colpisce gli oggetti, anche l'oggetto più semplice si anima in qualche modo, e lui su questo aspetto ci lavora moltissimo e lo fa in tutta la sua produzione, cioè, ecco.
Sì, lui lavora sul visibile, quindi sì. Ovviamente su ciò che viene illuminato.
Con tutto quello che è, sì.
Questo tipo di lavoro, cioè la possibilità di riappropriarsi artisticamente del patrimonio, del passato, anche del presente, sì. È lo stesso lavoro che viene proposto nei workshop, cioè i workshop che facciamo a Palazzo Te, esatto. Sono condotti da grandi maestri, quindi Virgilio Sieni sulla danza, Arienti sul suono e sull'arte visiva, e Medina Mullas sulla fotografia. Sono tre opportunità di far sì che l'arte diventi un'esperienza molto concreta, pratica, di relazione col mondo.
Sì, che è anche il modo migliore per lasciarla impressa. A proposito del colpire il pubblico, adesso passiamo ai dettagli più tecnici dei workshop, però volevo fare una riflessione. Quando avete ipotizzato questo percorso, per chi l'avete ipotizzato? Che tipo di pubblico? Un pubblico assolutamente di ogni età, di ogni sensibilità, o anche un pubblico magari giovane per dare una nuova chiave di lettura?
Ci sono delle differenze, comunque diciamo che i workshop sono trasversali a diverse età, uh-huh. E quindi soprattutto quello di Arienti va dai 18 anni in su,
sì.
Quello di Sieni ha incluso l'anno scorso anche un bambino di un mese, per sì. Cui cioè, diciamo va da un mese fino a 85 anni, che era il più anziano, quindi sì. Sono assolutamente distribuiti. L'autoselezione è la voglia di mettersi in gioco in un percorso di creazione.
Certo.
Voi
infatti lo scrivete chiaramente, prevedono una forte interazione tra maestri e partecipanti, sì. E servono proprio per esserci attivamente.
Certo.
Ecco, entrando nel dettaglio, l'ascolto della musica del mondo come atto creativo è, diciamo così, l'obiettivo e anche la filosofia del laboratorio di Stefano Arienti.
Certo.
Con questi tre artisti voi che tipo di lavoro avete fatto anche per utilizzare? Ecco, loro avevano già un'idea precisa,
sì, sì,
su Palazzo Te.
Abbiamo proposto dei workshop formativi che loro hanno realizzato in modo molto libero, perché poi alla fine un artista libero deve essere, no? Quindi
certo.
Loro hanno realizzato un lavoro. Nel caso di Arienti, lui aveva questa grande collezione di dischi, di CD che vengono da tutto il mondo, di canti strani che poi alla fine si assomigliano anche, ma che sono talmente ancestrali che sì. Poi hanno delle somiglianze, no? dai pescatori della Norvegia ai pastori della steppa mongola, no? Quindi
sì.
Ci sono dei canti strani, molto suggestivi, molto belli. Lui propone un ascolto che si trasforma nella creazione visiva di ambienti di ascolto, quindi lui propone alle persone non solo di fare un diario di ascolto della musica, ma anche di utilizzare questo ascolto per creare degli ambienti in cui ascoltarla, ambienti sì. di luce, ambienti di architettura, ambienti di sedute differenziati. Quindi avremo una stanza che sarà trasformata continuamente all'interno di questo workshop e che poi sarà proposta quando faremo un evento col Festival di Letteratura a settembre come un'esperienza anche ecco. proprio produttiva.
Ecco, questa è una cosa importante, ci sarà una restituzione di questi lavori ovviamente
sì.
alla città.
Sì.
Saranno
sì.
tutti durante il Festival Letteratura
no,
sparsi?
No. Quello di Sieni sarà a luglio, come mm-hmm. l'anno scorso, direi il 17 luglio.
Sì. Dal 17 al 19, sì.
Sì, esatto. E mentre l'anno scorso era stato intorno al 21-22. Invece Sieni sarà ai primi settembre col Festival di Letteratura e Marina Mullas presumo ottobre-novembre.
Perfetto, quindi ci sarà anche poi una parte più performativa di restituzione,
sì,
quindi
sì.
dà anche un obiettivo ulteriore al percorso fatto, insomma, quello anche
certo.
di raccontarlo
anche di
a sguardi nuovi. Tra l'altro Sieni continua appunto un percorso che ha già appunto attivato l'anno scorso, questa volta anche sugli spazi aperti e chiusi in
sì,
relazione sempre col paesaggio
fuori,
urbano,
esatto.
ecco, quindi anche fuori da Palazzo Te.
Sì.
Benissimo, allora io ovviamente ricordo che su www.centropalazzote.it ci sono tutte le informazioni per iscriversi a questi workshop, sono ampiamente insomma descritti nelle loro parti, insomma così di programmazione, ci sono dei costi da sostenere?
Direi di no, sono degli impegni da mantenere
ecco.
quando ci si iscrive
certo.
e poi volendo c'è la possibilità di acquisire, cioè di entrare nella community
sì.
che è una cosa importante perché abbiamo aperto questa possibilità di avere con 15 euro 3 ingressi, quindi se uno vuole avere più un rapporto con diversi eventi nel centro non deve pagare ogni volta il biglietto intero, ma
quindi è un modo per avvicinarsi sì. però partecipazione gratuita ma con grande senso di responsabilità per la scelta che si fa anche proprio per fare
esatto.
un'esperienza dall'inizio alla fine, questo è importante
esatto.
grazie mille a Stefano Baia Curioni
grazie.
E grazie per questi percorsi che ci regalate, speriamo che gli ascoltatori sì. siano stati un po' così attirati alla partecipazione,
grazie,
grazie. È tutto dalla redazione di Radio Base, un saluto a tutti voi da Valeria Dalcore.